Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci alla nuova giornata della Biennale Tecnologia. È un momento di riflessione, un momento di dibattito. Oggi ci facciamo delle domande, cerchiamo delle risposte sul tema del quale abbiamo parlato di più per l'anno, per tutto l'anno, l'epidemia, la pandemia, il Covid-19. Il coronavirus, le parole più usate dell'anno sono state queste, insieme a lockdown, clausura, crisi, crisi economica, crisi sanitaria, crisi degli ospedali. Ne abbiamo parlato tantissimo, ma ci abbiamo riflettuto abbastanza. E questa è la domanda. Che cosa abbiamo imparato da questa crisi e soprattutto che cosa sembra in effetti che non abbiamo imparato? Lo stimolo, l'idea di questo tema e anche il percorso per affrontarlo viene da Peppino Ortoleva, uno studioso dei media, uno studioso della storia e della sociologia, del modo con il quale le persone si parlano. E tra i suoi libri, naturalmente, ce ne sono così tanti che non li cito, ma Il secolo dei media del 2000. Nel 2009 e soprattutto, visto che ne abbiamo parlato qui al Politecnico l'anno scorso, Miti a bassa intensità. Io lo ringrazio tanto di essere qua, le riflessioni con lui sono sempre problematiche e non ti lasciano mai tranquillo e il suo modo di pensare critico è di per sé, come approccio, un insegnamento. Ora, la domanda che cosa abbiamo parlato tanto dell'epidemia, ma forse, visti i risultati, non abbiamo riflettuto abbastanza. Come si può porre questo argomento e come possiamo proseguire, di fronte a questa osservazione che sembra semplice, ma è di una complessità devastante? Peppino Ortoleva.
Buongiorno, grazie. È sempre un piacere partecipare alla Biennale Tecnologia e farlo con Luca De Biase, che oltre ad essere un vecchio amico, è una delle persone che più sono attente ai problemi e non semplicemente alle risposte. Dunque, la cosa da cui mi piacerebbe partire è un'osservazione che faceva un grandissimo economista e non solo economista, Joseph Schumpeter, che diceva che c'è un aspetto bello delle crisi e che fanno pensare. Le crisi dovrebbero almeno essere un'occasione per riflettere, per capire quello che non è andato, quello che bisogna fare, per capire più in generale aspetti della nostra vita, della nostra società che non avevamo capito prima. Il problema è se questa crisi, se la crisi del coronavirus stia servendo o sia servita a capire qualcosa, perché all'osservazione di Schumpeter vorrei aggiungere, tanto per finire poi con le citazioni, un'altra osservazione che è di un filosofo più noto e anche più importante, che era Kant, il quale diceva che spesso per pigrizia e per viltà mentale non siamo maggiorenni, ma ci rifugiamo nell'essere minorenni. Cioè, se nelle crisi non si pensa, tante volte non lo si fa, non perché non sia possibile, ma per pigrizia e per viltà. E ecco, dovremmo uscire dalla pigrizia e dalla viltà, perché detto molto francamente, di pigrizia e di viltà in questo periodo ne ho viste fin troppe e ne abbiamo viste fin troppe. Dobbiamo uscire dalla pigrizia e dalla viltà. Io vorrei proporre tre temi che ho già naturalmente discusso in precedenza con Luca, tre temi che io credo riguardino questa crisi e il perché l'abbiamo affrontata in modo inadeguato e cosa dovremmo fare per affrontarla in modo adeguato. Sono temi diversi, un po' disparati, ma tutti importanti. Il primo tema riguarda la didattica a distanza di cui tanto si parla. No, scusate, domani saranno i 60 anni da una trasmissione televisiva che ha fatto la storia d'Italia, che si chiamava Non è mai troppo tardi. Era un esempio abbastanza straordinario, e non solo per l'epoca, di a distanza, serviva a insegnare a leggere e scrivere agli analfabeti, in particolare agli analfabeti adulti, a quelli che a scuola magari non c'erano mai andati o c'erano andati troppo poco e che non avevano imparato a leggere e a scrivere. Ed ebbe risultati molto importanti sia per coloro che impararono a leggere e a scrivere, sia per una società che si rese conto che aveva ancora l'8% di analfabeti, ma soprattutto che era possibile con la televisione aiutarli a uscire dal loro analfabetismo. Era un esempio di didattica a distanza che non è stato, per esempio, ripreso in questi mesi. In questi mesi abbiamo avuto forme di didattica a distanza, poi credo che ne discuteremo più approfonditamente, che io credo che siano state povere, piuttosto grezze e primitive nello stile e nelle tecniche usate, e probabilmente si potrebbe cogliere questa occasione per ragionare meglio sulla didattica a distanza anche per il futuro. Una seconda riflessione che mi piacerebbe fare e riguarda invece un altro tema, cioè questa è stata una crisi globale, perché naturalmente non ci sono confini di nessun genere, neanche il famoso muro col Messico, che non è stato costruito, avrebbe potuto farlo. Non ci sono confini di nessun genere che possano fermare i virus. È stata una crisi globale, però è stata affrontata in modo pesantemente condizionato dai confini tra gli stati, anche all'interno della nostra Europa, e dai confini addirittura tra le regioni, i comuni, eccetera, eccetera. Questa contraddizione tra il carattere globale della crisi e una gestione poco coordinata sul piano globale, almeno per quanto riguarda gli enti pubblici, perché come mi faceva notare proprio Luca De Biasi in questi giorni, le grandi compagnie multinazionali, come si suol dire, in particolare dell'informatica, invece i confini li hanno superati, e come. Ecco, questa contraddizione tra una gestione pubblica non capace neanche di coordinarsi tra stati e tra regioni, eccetera, eccetera, e il carattere globale della crisi è un altro tema sul quale, secondo me, dovremmo ragionare. E poi un'ultima cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione: come vedete, sono temi apparentemente disparati, ma tutti convergono nel parlarci dei limiti della nostra consapevolezza nei confronti di temi del genere. E un terzo aspetto molto importante è: noi ci siamo trovati di fronte a questa crisi con sistemi ridotti all'osso dal punto di vista delle scorte, dal punto di vista delle capienze ospedaliere e così via. Perché questi sistemi sono ridotti all'osso? Non avremmo bisogno anche in questo campo di quella che in teoria dell'informazione si chiama la ridondanza, cioè una abbondanza di risorse apparentemente inutili e che però poi si rivelano decisive proprio nei momenti in cui ce n'è più bisogno? Questi sono tre dei temi che mi piacerebbe discutere a proposito di che cosa dovremmo imparare da questa crisi, ma naturalmente sono sicuro che Luca De Biasi ne possa aggiungere anche altri e possa stimolarmi anche su questi con le sue osservazioni e le sue curiosità e la sua problematicità.
Beh, sì, Peppino ha posto tre temi giganteschi e che sui quali obiettivamente l'assunto iniziale di questa discussione, cioè ne abbiamo parlato tanto, ma non è chiaro se ci abbiamo riflettuto abbastanza. Sono tutti e tre notevoli rispetto a questo argomento. Ne abbiamo parlato tanta di didattica a distanza. Ora, penso che vada inquadrato almeno da due punti di vista questo argomento. Da un lato, il fatto che la scuola, il maestro Manzi, Quello che si impara e i modi con i quali si impara sono un argomento importantissimo e del quale si parla sempre poco. Certo, il maestro Manzi viene ricitato tutte le volte che si deve fare l'epopea di quegli anni e dell'alfabetizzazione, però non si prende, come dice giustamente Peppino Ortoleva, l'esempio per affrontare una situazione di cambiamento come questa, che in qualche modo non si è soltanto dimostrata un tema relativo alla specifica crisi, ma ha scoperchiato un argomento generale, cioè come noi progettiamo il nostro modo di educare, posto che nella società della conoscenza l'investimento fondamentale è proprio quello nell'educazione, nella ricerca e nell'educazione, questo che genera ricchezza di conoscenza. E questo, noi lo sappiamo, implica che il sistema formativo che ha preparato l'Italia al boom industriale, quello del quale il maestro Manzi è stato uno dei protagonisti, 2 milioni di persone uscite dall'analfabetismo che potevano quindi lavorare in luoghi nei quali dovevano firmare qualcosa e prendere uno stipendio che si leggeva su un cedolino e cose del genere. Hanno effettivamente vissuto un'epoca di ristrutturazione del sistema formativo in Italia connesso alla trasformazione strutturale dell'Italia. Oggi noi siamo in un'altra grande trasformazione e però non vediamo altrettanto bene come stiamo ristrutturando il sistema formativo. Quindi c'è un problema di crisi di quest'anno. Abbiamo dovuto fare, a meno di mandare i figli a scuola, hanno dovuto fare la didattica a distanza, che si inserisce in un cambiamento strutturale del bisogno di progettare la formazione. Da questo punto di vista, direi, è il primo argomento sul quale vorrei un approfondimento. Naturalmente Peppino sa andare dietro agli stimoli, ma anche segue i suoi pensieri. Però comunque io penso che la prima cosa da porre sia la ristrutturazione del sistema formativo come fenomeno congiunturale di quest'anno, ma anche strutturale di quest'epoca. Poi, se vuole, gli annuncio che gli chiederò invece un commento sul concetto di a distanza, perché abbiamo vissuto anche il lavoro a distanza, abbiamo vissuto anche molte altre fenomeni della digitalizzazione delle relazioni che hanno effettivamente, rischiano di avere delle conseguenze molto grandi sul modo di vivere di questo paese. Prima questione però è la formazione, grande tema di ristrutturazione, di ripensamento, crisi e struttura.
Ma io, se Luca è d'accordo, partirei però dalla domanda sulla distanza. Nel senso che lavoro a distanza, come didattica a distanza, sono stati un po', dappertutto trattati, in questo modo. Facciamo le cose a distanza facendo finta che siamo in presenza. Cioè, in sostanza, facciamo le cose a distanza, perché non le possiamo fare in presenza, però cerchiamo di ridurre al minimo possibile le differenze tra una cosa e l'altra. Facciamo il lavoro a distanza facendo finta che siamo in presenza e quindi lavoriamo negli uffici come se fossimo in ufficio, anche se non ci siamo. Facciamo l'insegnamento a distanza a scuola facendo finta che siamo a scuola, anche se non ci siamo. Questo è un modo molto grezzo di usare le tecnologie. Diceva, scusate, un'altra citazione, diceva un grande studioso di media, Marshall McLuhan, che all'inizio le tecnologie vengono normalmente usate in questo modo, cioè come il diretto prolungamento di quello che c'era prima, non come una cosa nuova. Le automobili, diceva lui, se andate a vedere le automobili dei primi anni, sembravano tutte carrozze senza cavalli, cioè avevano la forma delle carrozze, solo che al posto del cavallo era messo il motore. Più o meno la didattica a distanza ma anche il lavoro a distanza di questi anni sono stati fatti in questo modo, cioè facciamo finta che non sia cambiato niente. Semplicemente invece di parlarci da un tavolo all'altro in un ufficio o da una cattedra alla classe in una scuola, noi ci parliamo attraverso il computer, che diventa semplicemente il surrogato, il sostituto della situazione tradizionale. Ora, questo è, secondo me, sbagliato da diversi punti di vista, e questo mi permette di ricollegarmi al discorso più importante e generale che proponeva Luca. È sbagliato prima di tutto perché non funziona mai così, nel senso che le tecnologie contano, i media contano, e quindi quello che può sembrare in teoria un puro sostituto della presenza è un'altra cosa per molti motivi, a cominciare dal fatto che, per esempio, stare davanti a un computer a parlare con le persone per ore stanca molto di più che stare in una classe o stare in un ufficio. Stanca di più perché richiede più concentrazione, perché gli elementi di distrazione sono diversi, perché in una classe quello che aiuta a tenere l'attenzione non è solo il docente, ma sono anche i compagni accanto. Certo, distraggono, ma aiutano anche, mentre in una casa io non ho i compagni accanto, ma ho altri elementi di distrazione. Ma poi soprattutto concentrare lo sguardo su un computer è faticoso, concentrare l'ascolto su un computer è faticoso. Una delle lezioni che abbiamo avuto dalla didattica a distanza è che la tenuta di una lezione a distanza non può essere di ore come poteva essere quella della didattica in presenza. Quindi la ingenuità, mettiamo questo termine, che però è pigrizia mentale, per tornare a quello che dicevo all'inizio, di dire facciamo finta di niente, è pigrizia mentale e anche un atteggiamento burocratico, cioè sostanzialmente se facciamo finta di niente abbiamo meno problemi, non dobbiamo dire abbiamo fatto un'altra cosa, diciamo abbiamo continuato a fare sempre la stessa. Ecco, questa pigrizia burocratica ha delle conseguenze negative di fatica, di minore efficacia spesso, perché noi usiamo come se fossimo in classe una strumentazione che non è quella dell'essere in classe. D'altra parte, io ho fatto l'esempio del maestro Manzi non per glorificare per l'ennesima volta, perché anche era una retorica che può stancare, l'epopea dell'alfabetizzazione nell'Italia degli anni 60, anche per sottolineare che, per esempio, noi quando parliamo di didattica a distanza ragioniamo sempre in termini, perdonatemi i termini, monomediale. Al posto della classe c'è il computer. L'uso, per esempio, della televisione come strumento, vista anche l'immensa quantità di canali televisivi a disposizione, come strumento che si integra con eventualmente il computer, che si può integrare eventualmente con altri strumenti ancora, incluso, perché no, lo smartphone, visto che oltretutto uno dei problemi che si pongono è che non tutti i ragazzi hanno il computer, mentre tutti hanno lo smartphone e tutti più o meno hanno la televisione. Cioè, l'ideazione di una didattica in cui la didattica in presenza ha una funzione importantissima e che va valorizzata al massimo. La didattica a distanza può passare attraverso il computer e programmi come Skype o quello che è, ma anche o Zoom, eccetera, ma si possono usare anche altre forme di comunicazione, compreso un uso serio della scrittura, perché è fondamentale nell'educazione. Tutto questo non è stato preso seriamente in considerazione perché non c'è stata una capacità di dire dobbiamo progettare anche sul medio periodo. Questo è del resto uno dei problemi dell'emergenza. L'emergenza non dovrebbe fare pensare solo a soluzioni di emergenza, sembra una battuta ma non lo è, non dovrebbe fare pensare solo a soluzioni per da oggi per il domani, dovrebbe fare pensare a soluzioni da oggi per il domani, ma fare anche pensare a quello che dovremmo programmare più sul lungo periodo. È esattamente una delle cose che stanno mancando. E venendo a questo punto, tra l'altro, che cosa significa allora programmare più sul lungo periodo? La didattica online non è stata inventata oggi, e sono stati fatti esperimenti anche molto importanti. Spesso sono state usate tecnologie che io considero discutibili, ma non voglio entrare adesso nel merito perché sarebbe un discorso lungo e complicato. E cioè esiste un lavoro, una riflessione sulla didattica online, sui diversi moduli da utilizzare, sul fatto che magari alcuni docenti possono lavorare di più sulla didattica online, altri meno, e magari devono esserne più utenti che preparatori, eccetera, eccetera. Esiste una riflessione e anche sugli effetti della didattica online che va avanti ormai da 30-40 anni e della quale non si è parlato per niente in queste settimane. Io credo che una delle cose da fare sia pensare per il futuro a avere degli strumenti da preparare nel tempo con qualità tecnica, comunicativa, scientifica altissima, strumenti di didattica online destinati ad affiancare la didattica in persona nel prossimo futuro. Cioè noi dovremmo pensare a una progettazione di strumenti che vanno appunto dalla didattica in presenza, che non solo resta importantissima, ma per certi versi è ancora più importante che in passato, ma deve avere una funzione più, come dire, meditata. La didattica in presenza, la didattica online, tipo Zoom, che comunque può avere una sua funzione, la didattica online con prodotti preparati appositamente, l'uso di media apparentemente generici, ma comunque importanti, come può essere la televisione, come può essere addirittura YouTube, che comunque è il più grande canale di diffusione a distanza del pianeta. Tutti questi mezzi possono essere programmati in modo unitario con una progettazione complessiva, meditata, nella quale i docenti possono essere veramente coprotagonisti di una progettazione unitaria e non semplicemente somministratori di una didattica online al posto della precedente didattica in presenza. È uno sforzo di progettazione complessiva che è l'opposto di quello che sta succedendo adesso, cioè sostanzialmente rimediare giorno per giorno a quello che capita.
Ecco, e da questo punto di vista, posto che in fondo hai risposto al fatto che la DAD è stata una risposta all'urgenza, che non ha tenuto conto di ciò che era importante, di ciò che era strutturale, in qualche modo quello che evocavo prima, ma che comunque relativo anche alla struttura dei media che hai invece analizzato tu. Cioè, fondamentalmente ci siamo trovati di fronte al bivio: cosa facciamo prima, la cosa importante o la cosa urgente? E abbiamo messo in conflitto questi due concetti scegliendo la cosa urgente e andando per la via più veloce e meno problematica. Ora, come chiede Davide, che è uno studente che nel frattempo ha mandato la prima domanda, ricordo che potete, che il pubblico può interagire con noi mandando delle domande, io le ripiglio e le porto al nostro interlocutore durante questa diretta. Lo studente dice: sì, ma siamo responsabili di queste cose in che modo? Chi è responsabile? Abbiamo creato delle situazioni nelle quali la responsabilità è talmente sfilacciata che nessuno è responsabile, oppure tutta la responsabilità è nel governo che deve pensare a tutto, oppure per quanto riguarda per esempio questo tema, qual è la responsabilità degli insegnanti, della struttura scolastica, della struttura politica, della struttura familiare delle forme con le quali la scuola interagisce con il sistema delle aziende. Quali sono le responsabilità in questo senso? Chi lo doveva fare e chi lo deve riflettere intorno a queste cose che sta dicendo Peppino Ortoleva?
Questa è una bellissima domanda, grazie Davide, e provo a rispondere notando naturalmente che sono processi assolutamente complessi. Io ho cominciato a occuparmi di didattica, all'epoca soprattutto di didattica della storia, ma didattica con mezzi, diciamo, supplementari alla tradizionale didattica in classe, circa 40 anni fa. E da allora fino a oggi direi, molto del lavoro che è stato fatto e che ha prodotto dei risultati anche abbastanza importanti è stato fatto da una parte del ceto insegnante, il più attivo, molto spesso in condizioni di puro volontariato, non certamente perché venissero pagati qualcosa per queste attività o perché ricevessero qualche scatto di carriera o cose del genere. Semplicemente volevano insegnare meglio. Quindi diciamo che sicuramente in una struttura immensa e complessa come la scuola è importante anche l'attività di gruppi, così come del resto nella didattica universitaria, coloro che hanno cominciato a fare corsi online paralleli e supplementari rispetto ai corsi normali, già molti, già diversi anni fa, molto prima che arrivasse questa crisi, eccetera, sono stati una parte del ceto docente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che c'è comunque un'attività che è fatta per scelta, perché se tutti i docenti venissero obbligati a sperimentare, probabilmente sarebbe una sperimentazione che si sfilaccia ancora peggio. Dobbiamo contare anche sull'iniziativa di una parte delle persone, tanto più in un campo come la scuola, che è un campo appunto di sapere che non può essere svolto burocraticamente come altri compiti. E che non a caso è quello che è più difficile delegare a macchine. Gli uffici possono essere automatizzati, la scuola non può essere automatizzata, può essere integrata da diverse tecnologie, ma non può essere totalmente automatizzata. Quindi ci vuole sicuramente una partecipazione, in particolare dei docenti, in particolare di quella parte dei docenti che sono più interessati. Ci vuole sicuramente una partecipazione degli studenti, perché lo studente che non vuole imparare, che si rifiuta mentalmente di imparare, è comunque un muro, avendo insegnato per parecchi anni, ne ho esperienza, ma ci può essere e ci deve essere un'attività poi dei responsabili politici di intanto dare spazio a questa partecipazione, poi sostenere anche finanziariamente le iniziative sperimentalmente più significative, magari in dialogo anche con altri enti, per esempio con l'ente televisivo pubblico che può fare le sue sperimentazioni. Esiste una Rai Scuola che fa un ottimo lavoro, ma che in questa circostanza non è stata coinvolta direttamente in tutta la progettazione. Cioè i politici da un lato possono sostenere anche finanziariamente, ma anche con idee, eccetera, eccetera, la programmazione complessiva, il coordinamento. Possono anche, come dire, coordinare, energie nel paese che non vengono soltanto dalla scuola. Per cui parliamo sì di chi è responsabile, ma parliamo anche di chi può prendere le iniziative, che non possono essere prese da un solo soggetto. Non possono essere prese da un solo soggetto in quasi nessun campo della vita, ma sicuramente non nel campo dell'educazione. Il campo dell'educazione è un campo estremamente complesso. Noi abbiamo avuto a lungo sul biglietto da 1000 l'immagine di Maria Montessori, che è una delle figure italiane più gloriose nel mondo, perché ha rivoluzionato l'educazione elementare con coinvolgendo gli studenti. Cioè, se uno avesse detto a Maria Montessori chi è responsabile della trasformazione dell'educazione, Maria Montessori avrebbe detto tutti, e credo che sia una risposta apparentemente semplicistica, ma che ha un suo senso.
Peppino, vogliamo passare al prossimo argomento? Lo possiamo fare con un gancio molto preciso. Maria Montessori è super famosissima in America. Jeff Bezos ha seguito una scuola Montessori. Larry Page e Sergey Brin, che hanno fondato Google, hanno seguito una scuola Montessori. Queste grandi multinazionali internazionali come Apple e Google si sono dimostrate capaci di generare un coordinamento internazionale, perlomeno per quanto riguarda il tracciamento dell'epidemia, che le istituzioni politiche hanno seguito. Ora, tu ti domandavi se abbiamo imparato qualcosa sul piano del coordinamento internazionale. Questa è una delle cose che abbiamo imparato.
Abbiamo imparato sicuramente che in questa crisi chi si è mosso globalmente sono soprattutto alcuni soggetti privati. Il caso più clamoroso è proprio Amazon, nel senso che uno dei problemi che questa crisi ha posto è che il fenomeno già in corso in precedenza, cioè lo spiazzamento di una serie di attività economiche, diciamo a carattere territoriale, da parte di una grande compagnia globale come Bezos, che era già in corso, pensate a quante di fatto hanno chiuso anche per colpa di Amazon. Poi si può discutere se sia una colpa o un vantaggio, eccetera, ma comunque questo fenomeno è stato accelerato dalla crisi. Nel corso della crisi le consegne a domicilio, consegne che possono essere naturalmente anche quelle della pizzeria, ma che per quanto riguarda i beni di consumo diversi dall'alimentare portano molto spesso il marchio Amazon, le consegne a domicilio hanno avuto un ruolo ancora accresciuto rispetto a quello già considerevole che avevano in passato. Le grandi compagnie di informazione come Google hanno avuto un ruolo anche accresciuto rispetto al passato, anche semplicemente perché in una crisi del genere, per metterla in termini un po' astratti ma significativi, l'informazione prende ancora più che in passato il posto della realtà. Già la didattica a distanza è l'informazione che prende il posto della realtà, cioè un trasferimento di immagine e suono sostituisce una compresenza, e ripeto, si potrebbe farlo meglio, ma comunque. Quindi in situazioni del genere le grandi compagnie globali prendono il posto di molte attività anche economiche che esistevano in precedenza. E questo pone dei problemi seri, perché sicuramente tra le cause di quello che è uno dei più gravi problemi del mondo moderno, del mondo attuale, cioè la crescente diseguaglianza, c'è anche il potenziamento continuo di questo tipo di aziende. D'altra parte però invece noi abbiamo gli enti pubblici che dovrebbero reagire con un coordinamento almeno altrettanto significativo alla crisi, che hanno dimostrato una serie di debolezze assolutamente impressionanti e anche per certi versi difficili da comprendere. Naturalmente c'è il fenomeno più specificamente italiano, su cui non voglio entrare perché non vorrei cadere nella politicuccia, che è tutte queste polemiche tra Stato e regioni, tutte le controversie sul potere dello Stato e il potere delle regioni, che comunque è un problema molto significativo, è un problema molto significativo. Ma poi c'è stato il fatto che sostanzialmente in Europa, nell'Europa come insieme, è mancato il coordinamento delle misure in proposito. Ancora una volta, per l'ennesima volta, l'Europa si è mossa come ente soprattutto economico, con una capacità di intervento politico nella crisi, nella pandemia, molto limitato. Si può dire, ma perché è successo? Ci sono dei motivi anche giuridici, indubbiamente le regole dell'Unione Europea prevedono l'autonomia in materia sanitaria, così come le regole italiane, l'autonomia delle regioni in materia sanitaria, un'autonomia molto più intensa di quanto lo sia l'autonomia nel campo, per esempio, degli intervento pubblico in economia, che appunto è molto più strettamente sorvegliato e controllato. Qui vengono spontanee due domande. La prima è del tutto logico che ci sia una simile divaricazione, per cui ci sono materie che sono tipicamente quelle economiche in cui c'è una fortissima un fortissimo coordinamento internazionale in Europa, e materie almeno altrettanto importanti in cui invece il coordinamento o non c'è o è molto più difficile. C'è naturalmente la pandemia, è un esempio. Naturalmente la difficoltà per l'Europa di intervenire sulle violazioni dello Stato di diritto da parte dei suoi paesi, che sembra maggiore, sembra più difficile che non l'intervento sull'acquisizione di un'azienda da parte dello Stato. Quindi la difficoltà di intervenire in materia non economica da parte dell'Unione in generale. In secondo luogo, e questo secondo me è una cosa abbastanza sorprendente, cioè la logica che ha mosso gli stati, nello specifico lo Stato e le regioni italiane, è stata una mossa di normativa d'emergenza, di regolamentazione che si modificava di giorno in giorno in nome dell'emergenza. Per quanto riguarda l'Unione Europea non c'è stata una normativa di emergenza. La normativa di emergenza, di nuovo esclusivamente economica, è stata il dare soldi quei tempi che ci saranno ai paesi più in difficoltà. Ma non ci sono state, cioè si sarebbe potuto fare una riunione del Parlamento europeo per discutere, adesso tralascio gli aspetti giuridici che sicuramente sono complicati, per discutere la possibilità di introdurre un coordinamento sanitario tra gli stati europei. Non si è visto niente di simile, non si è visto nessuno che alzasse il dito dicendo: ma non dobbiamo fare una normativa di emergenza per un coordinamento sanitario. Attenzione, non sto dicendo che il coordinamento sanitario dovesse significare che se la Spagna faceva il lockdown lo faceva anche la Romania. Il coordinamento sanitario non significa fare tutti la stessa cosa, può significare introdurre alcuni criteri omogenei sulla base dei quali decidere come muoversi, cioè coordinare risorse, criteri, modi di pensare, magari anche appunto parlando di risorse, risorse scientifiche, risorse diciamo strutturali e così via. Di tutto questo non si è sentito assolutamente parlare.
E perché? Cioè, è un periodo che la globalizzazione sta cambiando, abbiamo una condizione nella quale l'abitudine che gli europei avevano di risolvere le cose, insomma, come Occidente più che come Europa è stata messa in discussione. Le relazioni con il resto del mondo non ci vedono protagonisti, e gli europei fanno fatica a pensare se non si sentono protagonisti di qualcosa. Direi che il contesto nel quale operiamo è un contesto nel quale, in un certo senso, le grandi potenze non amano che esista un'Europa più protagonista, coesa, unitaria, ma preferiscono che sia divisa e un po' passiva. Questo, diciamo, è frutto dell'incapacità degli europei, che in fondo è in gran parte nella prima parte della tua risposta, oppure è nella capacità di Cina e Stati Uniti di vincere questa strategia di dividere e imperare sugli europei?
Questa è una domanda molto interessante. Certamente ci sono anche condizionamenti forti che vengono dall'esterno, su questo non ci possono essere dubbi. Però devo dire onestamente che se fosse stato solo questo, ci potrebbe essere, come dire, una tensione tra forze europee che spingono verso un maggiore coordinamento e altre che invece riluttano, resistono e si sente che sono più sensibili alle pressioni delle grandi potenze esterne. Tra l'altro, sulla questione della pandemia è molto interessante che le due grandi potenze che tu dici si sono mosse in modi molto diversi, perché sostanzialmente gli Stati Uniti sono un paese che ha reagito nel suo insieme in modo non molto più meditato, e adesso non voglio fare polemiche sull'America sotto elezioni, eccetera, non molto più meditato dell'Europa. La Cina è un caso diverso, anche perché ha usato il suo indubbio autoritarismo per contenere i danni della pandemia. E poi sui dati cinesi, visto che è un paese per l'appunto tuttora almeno in parte totalitario, è lecito avere qualche dubbio. Però al di là di questo, io credo che ci possa essere una debolezza europea legata alla fragilità del continente europeo nei confronti delle grandi potenze esterne. Però non, secondo me spiega tante cose, ma sicuramente non spiega la totale mancanza di una spinta verso un coordinamento. Pensiamo anche semplicemente al coordinamento civico, dei criteri da applicare. Noi abbiamo avuto in Europa paesi che hanno creduto all'effetto gregge, paesi che hanno cambiato posizione nel corso del tempo, paesi che hanno usato strumenti diversi, eccetera, eccetera. E questo non credo che sia spiegabile solo con le pressioni esterne. Penso che sia una fragilità intrinseca dell'Unione Europea di cui stiamo vedendo i costi. E che, come dire, dovremmo uscire da questa crisi introducendo delle forme di coordinamento che non siano solo quelle economiche. Il Parlamento europeo è un'entità in larga parte più simbolica che con poteri reali. Il Consiglio dell'Unione Europea è un'entità, la Commissione, scusatemi, dell'Unione Europea è un'entità con poteri sicuramente molto, molto maggiori, ma che, ripeto, l'esercita soprattutto in campo economico. Probabilmente ripensare in termini totalmente democratici e partecipativi questo coordinamento, credo che lo si possa fare indipendentemente dalla pressione delle grandi potenze, o anzi come strumento per ridurre il peso di questa pressione.
Peppino, ci stiamo avviando verso la conclusione, abbiamo un quarto d'ora, ci sono alcune domande e dobbiamo ancora parlare della resilienza o della ridondanza, come hai detto tu. Però, posto che a proposito, cito subito la domanda di Euge C, che credo sia un Eugenio, mettiamo Eugenio Costa, come potrebbe dire questa sigla, che ci segnala che nel calcio invece c'è stato un coordinamento sanitario europeo. Ora, se questo ti stimola a una risposta bene, altrimenti lo prendiamo come un dato. Cosa dici?
È un dato, però è
È un
anche
dato.
vero che nel calcio in Italia ci sono state cose paradossali come la vicenda della partita. Io non seguo molto il calcio, ma quella mi è sembrata paradossale,
Quella
della partita,
dell'Atalanta.
no, anche della partita Juventus-Napoli vinta dalla Juventus a Torino, nonostante l'autorità sanitaria locale di Napoli avesse vietato a Napoli di andare a Torino. Il calcio naturalmente, essendo lo sport più seguito in Europa e non solo in Italia, è un bel e questa è una delle grandi differenze tra Europa e Stati Uniti, tra l'altro. È un bello specchio di molti aspetti delle crisi, nel senso che si vedono anche nel calcio. Il calcio europeo si è abbastanza affrettato a stabilire delle norme comuni, anche perché sennò probabilmente di fronte alla crisi si sarebbe puramente e semplicemente paralizzato e le compagnie di calcio non possono tanto permettersi di perdere le partite per troppo tempo. Ma comunque è una domanda molto, molto, molto carina e interessante.
Molto carina, tra l'altro nella tua risposta dimostri ancora una volta la tua totale indipendenza. Siamo al Politecnico di Torino, tra gli ospiti abbiamo per il secondo anno Elkan, non c'è Cairo e quindi non c'è il Torino. Io penso che la Juventus vada trattata con i guanti, ma noi critichiamo e siamo fantastici in questo. Detto questo, Liliana, abbiamo un paio di domande, una la tengo in fondo perché ritorna sulla didattica e quindi la usiamo in fondo perché dobbiamo proseguire. Questa forse ci aiuta ad andare nella direzione della ridondanza e della domanda di Liliana, te la leggo. Non è che si sia perso un senso etico globale, per cui fare un passo indietro sarebbe come ammettere una sconfitta delle sorti progressiste, in cui vale solo il profitto e un po' meno l'individuo? La filosofia e la storia non stanno insegnando proprio nulla?
Mamma mia, voglio dire, è una domanda piuttosto, piuttosto forte. Il senso etico globale è un problema molto grosso, perché evidentemente, noi dobbiamo muoverci in un difficilissimo equilibrio tra il pluralismo etico in un mondo dove ci sono molte religioni diverse e molti punti di vista diversi, e il rischio di quello che un filosofo americano chiama lo scetticismo morale corrosivo, per cui non esiste più un'etica condivisibile. Dobbiamo trovare un equilibrio in certo senso tra questi rischi. Sicuramente una grande crisi sanitaria ha anche delle implicazioni etiche. Quando si è di fronte alla morte che, aumenta la sua presenza, soprattutto aumenta la sua minacciosità, una serie di riflessioni anche di tipo etico hanno un loro senso e dovrebbero far parte di questa riflessione. Io non mi sento, io le ho sollevato tre questioni che non sono in senso stretto questioni etiche, perché non mi sento dalla mia posizione di proporre un punto di vista etico sulla crisi. Diciamo che è una crisi che giustamente pone delle domande anche di tipo morale, oltre che religioso naturalmente, e che dovrebbe favorire la discussione pubblica anche su temi etici, perché
ti dicevo di tener conto di questa domanda anche per passare alla ridondanza, perché in fondo lei dice abbiamo dimenticato l'etica a favore del profitto, che poi è un modo per dire a favore di un'iperefficienza delle cose ridotte all'osso di cui hai parlato prima, no? Quindi in un certo senso potrebbe darti il destro per fare una riflessione, purtroppo ormai breve, su questo, che era il terzo dei tuoi argomenti.
Giusto. Allora, diciamo, mantenendo fermo che le posizioni etiche possono essere differenti, la questione che come la riformulava Luca De Biase è una questione molto importante. Cioè, noi veniamo da anni in cui l'aggettivo snello, lean in inglese, è stato un aggettivo molto, molto utilizzato. Sono stati anni in cui una serie di forme, sia di produzione, sia di accumulazione di scorte, eccetera, eccetera, costose e non di immediato rendimento, mettiamola in questi termini, sono state accantonate proprio per aumentare la redditività. Se prima si producevano una serie di beni che non si sapeva se si sarebbero venduti nel giro dei prossimi mesi, se usiamo l'informatizzazione o addirittura l'intelligenza artificiale per arrivare a forme di produzione, come si dice, just in time, per cui rispondono direttamente alla domanda. Si produce un po' di meno e si produce quello che vende subito. Si accumulano meno scorte nei magazzini, perché tanto non servono a non rendono immediatamente e magari dopo un po' andranno buttate via. È una logica della produrre solo quello che rende. Questa logica, non voglio parlarne in termini strettamente etici, ne parlo in termini utilitaristici di efficienza. Questa logica, che apparentemente è di un'efficienza superiore, alla lunga si può rivelare di un'efficienza inferiore, proprio perché i tempi cambiano, le situazioni si modificano, in determinati momenti quelle scorte immagazzinate che potevano sembrare inutili diventano improvvisamente non solo utili ma indispensabili. Gli ospedali, la spesa sanitaria, in particolare in Italia, come ho detto, la spesa per l'istruzione è stata progressivamente ridotta nel tempo, un po' anche per l'immensa massa di debito pubblico che ci gravava addosso, ma un po' per quella logica che stavo discutendo, è stata progressivamente ridotta nel tempo e non si è ottenuto poi nel momento decisivo il risultato che sarebbe contato di più, cioè avere a disposizione quelle strutture magari ferme per gran parte del tempo, ma che diventavano essenziali nel momento in cui la crisi fosse arrivata. Un residuo di questa mentalità molto interessante è emerso nei mesi cosiddetti buoni della pandemia, nei mesi in cui si è pensato, perché c'è stato anche questo, che fosse tutto finito. Si sapeva che sarebbe stata una seconda ondata in autunno, ma in fondo chissà se era vero, e nel frattempo lasciamo perdere. Per cui i letti in più di terapia intensiva che erano stati predisposti durante i mesi da febbraio ad aprile venivano criticati come un inutile spreco, poi si stanno rivelando assolutamente indispensabili. È un esempio banalissimo di quello che voglio dire. C'è un campo in cui gli stati moderni praticano la ridondanza sistematica ed è il campo militare. Tengono in vita eserciti considerevoli in gran parte per guerre che non ci sono e si spera non ci saranno mai, ma bisogna essere pronti a quella emergenza, a quella evenienza. Che si sia pronti alla guerra per ogni evenienza è comprensibile, dato che non siamo in un mondo di fiorellini, siamo in un mondo in cui le guerre possono sempre succedere, anche se siamo da 70 anni e più in pace. Ma, no, scusatemi, 65. 70 e più, scusatemi, torno a noi. Dicevo, si tiene in piedi un esercito ridondante, tra virgolette, inutile per quando sarà, speriamo mai, utile. La stessa logica si dovrebbe praticare in diversi campi del vivere e la sanità è uno di questi, se non il principale. La possibilità di nuovi ceppi, di nuovi virus, eccetera, eccetera, è sempre presente, forse anche più probabile di quella di guerre, come si sta vedendo. Quelle risorse che sono state asciugate con questa logica del lean management, dello smagrire, del dimagrire, espressioni tutte tra l'altro quasi estetiche, perché dobbiamo essere grassi, cerchiamo di essere magri. No, non dobbiamo essere magri nel campo delle risorse. La ridondanza, come indispensabile in comunicazione, ripetita Juvent, è indispensabile anche nelle strutture a disposizione della cittadina.
Mi sembra una premessa di un cambio di paradigma notevole, perché è chiaro che dall'efficienza alla resilienza o alla ridondanza c'è un cambio proprio di mentalità profondo. È evidente che il breve termine viene messo in secondo piano rispetto al lungo termine, è evidente che il giudizio di razionalità si sposta e diventa una cosa più collettiva che individuale, è evidente che ci sono cambiamenti strutturali con questo discorso nell'economia, nella società, nella cultura. Non c'è dubbio che più le cose sono profonde, più è meglio dirle in fretta, perché, anche perché ci mancano 4 minuti. C'è un'ultima domanda che volevo segnalarti tra quelle che il pubblico ci ha mandato, sia perché risponde a una delle esigenze che questa piattaforma non risolve, cioè il senso di che tipo di gradimento possa avere il nostro discorso. Purtroppo qui non sentiamo applausi come ci sarebbero, forse, spero, se fossimo di persona con una platea davanti, ma Gabriele Balbi ci tiene a dirci bravi ragazzi. Ciao ragazzi, Gabriele Balbi, come credo non ci sia dubbio, non è un omonimo, ma un docente di media a Lugano. Ci riporta sul tema della didattica, ma in una dimensione che non avevamo toccato prima e che mi sembra molto rilevante, cioè quella degli studi universitari. Lui dice: stiamo sperimentando varie modalità di didattica a distanza, non solo lezioni live su Teams o Zoom, anche lezioni asincrone, cosa totalmente diversa, ma anche quiz, nuvole di parole generate da studenti, dibattiti online. I miei studenti partecipano anche di più online tra loro. Allora, questo da un lato è buono per il tema dell'università, perché questo lo si fa a un'università, le università sono autonome, quella di Lugano è particolarmente autonoma da noi e dal MUR, però fondamentalmente c'è una maggiore possibilità di scelta e una maggiore possibilità di creatività in questo senso, quindi anche maggiore responsabilità. Tu cosa hai visto nell'università negli ultimi 2 minuti di questo incontro?
Ma sicuramente ci sono delle possibilità nell'università e forse anche negli ultimi anni delle superiori di coinvolgere gli studenti con le tecnologie a disposizione, non semplicemente facendo finta di essere in presenza. E io per esempio ho fatto un esperimento negli ultimi 3 anni del mio insegnamento di proporre a gruppi di studenti di fare dei montaggi video, visto che è una tecnologia a disposizione di cui ormai si sono impadroniti, sui temi di cui parlavamo a lezione, quindi non semplicemente di leggere dei libri, impararli e venire a ripetere, ma di fare dei montaggi video, che è una tecnologia affascinante e anche divertente per loro, e ha avuto dei risultati notevolissimi. Credo che Gabriele abbia perfettamente ragione, lo chiamo per nome di battesimo perché lo conosco da quando era studente, anche lui, dicevo, credo che Gabriele abbia perfettamente ragione. Una delle possibilità, soprattutto negli ultimi anni delle superiori all'università, è quella di dare maggiore autonomia agli studenti per produrre cose nuove, personali, eccetera, eccetera. Ed è vero che in molti casi la didattica a distanza, anche nelle sue forme più primitive, dà la possibilità di forme di partecipazione tipo chat e così via, con il rischio però che questo divida ulteriormente gli studenti più partecipativi dagli altri. Comunque è assolutamente così che bisogna fare, sperimentare formule nuove.
E abbiamo concluso questa discussione su quello che abbiamo imparato Sul Covid, l'epidemia, la clausura, il lockdown, la crisi, abbiamo parlato tanto di queste cose, abbiamo riflettuto meno. Peppino Ortoleva ci ha condotto su tre dimensioni di quello che ci è mancato in questo periodo, sicuramente ce ne possono essere delle altre, ma ho l'impressione che queste fossero strategiche. Io ringrazio Peppino Ortoleva, ringrazio tutti quelli che hanno voluto seguire questa discussione e vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 4 di pomeriggio alle 16 per un incontro con lo psicanalista junghiano Luigi Zoia e il pensatore Serge Latouche per parlare di limiti, per parlare di crescita senza limiti da criticare, per parlarne non soltanto come un'aspirazione vagamente poetica, ma come un tentativo di recuperare anche psicologicamente, anche culturalmente, anche socialmente una visione che possa avere senso per il futuro. A dopo, alle 4, ci rivediamo qua, alla Biennale di Tecnologia.